mvradio.it.
Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
Aprite il sipario. Ecco, l'ho detta questa sera, undicesima puntata di Aprite il sipario, sempre in diretta con voi su www.mvradio.it. Seconda puntata dalla durata di 2 ore, l'abbiamo inaugurata scorsa settimana, quindi siamo in diretta con voi dalle ore 21 alle ore 23. Ilenia sempre al comando di questa nave, pronta a condurvi, ma vicino a me c'è sempre la mia regia, il mio caro amico e seconda voce di Aprite il sipario. Ciao autore!
Eccomi, ho sentito parlare di me, mi cercavate? Ciao!
Certo, ecco, come sono contenta di vederti, Tore, anche questa sera siamo in ottimissima compagnia, 3 ospiti speciali, sì. Anche questa sera ad aprire il sipario insieme a noi. Un ospite, un uomo, è già qui, stava già ballando la sigla di Aprite il sipario, quindi tra poco ascolterete la sua voce. Mi raccomando, scriveteci, miei fedelissimi, al numero WhatsApp 348 2409 529 oppure sulle nostre pagina Facebook www.facebook.com/apriteilsipario oppure su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario. Adesso un tuffo nella musica e poi, ma lo sapevate che... Abbiamo fatto una bella nuotata, direi, in questa bellissima musica frizzante. Ora è tempo del momento fisso di Aprite il sipario, ma lo sapevate che? Momento glossario questa sera, perché io vi voglio rivelare un tecnica, sì,
aprite il dizionario a pagina.
A pagina non lo so, ma sul vocabolo birignao. Cosa sarà mai? Se avete aperto il dizionario troverete nel gergo teatrale dizione ridicola e artificiosa, con pronuncia nasale e con vocali finali prolungate, eccessivamente enfatica, tipica di alcuni attori di teatro e talvolta anche di cantanti di musica leggera, quindi modo di parlare artificioso e naturale. Quindi io ho letto, guarda, ti dico, ho letto questo vocabolo, questo glossario teatrale su un blog che io voglio citare, Drama Queen, la nostra amica ormai, perché a volte la citiamo, quindi la saluto, grazie del lavoro che fa. E lei infatti scrive che un'altra definizione più dettagliata fu scritta dal giornalista Orio Vergani, che è appunto autore di un'opera intitolata addirittura Brignao, piccolo lessico per il palcoscenico. Il libro non fu pubblicato da Vergani stesso, ma dal figlio Guido, che raccolse le carte e le annotazioni del padre dopo la sua morte e decise quindi di darle alla stampa. A proposito del Birignao, scusate, nel suddetto libro possiamo leggere: Birignao è voce onomatopeica per indicare, abbiamo capito che oggi proprio io birignao.
Ma sì, allora parla in birignao che ti esce molto meglio.
Per indicare la dizione sofisticata, arricchita di modulazioni eccessive ed inutile virtuosismi.
Ma questo mi sembra un po' inglese, io sono un birignao inglese.
Il birignao porta, non lo so fare, ma noi, adesso sorpresona, prima finisco, il birignao porta ad eccedere nella scorrevolezza del dire, ad una volubilità non indispensabile di toni, a vibrazioni nasaleggianti ed impostazioni che passano senza necessità dal tonante al baritoneggiante, ecco. Quindi ad eccessivi tremori di commozione.
Questo senza necessità mi piace, vuol dire che è inutile.
Ecco, però questa sera facciamo una sorpresa ai nostri ascoltatori, perché abbiamo proprio una prova audio in cui vi facciamo capire cos'è questa tecnica. Una scena dal varietà al Paradise in cui Franca D'Amato imita in chiave comica il birignao usato da alcune attrici e imita per l'appunto Tina Lattanzi. Quindi ascoltiamo.
Com'è che non sei arrivata in ritardo?
Oreste, credevo di non riuscire nemmeno a salutarti.
Ah, adesso capisco.
Sono così felice di trovarti qui, su questo marciapiede.
Ma io che guarda, su marciapiede non ci finisco, perché la macchina la guido bene, insomma.
Non amo gli addii, non voglio lacrime furtive sul ciglio. Me ne andrò dalla tua vita in punta di piedi, come sono venuta. Il mio vaporetto sta partendo.
Capito, Tore? Più o meno è così.
Sì, per un attimo ho capito fosse lui a fare birignao, no, invece era lei.
Era l'imitatrice di Tina Lattanzi, quindi colgo l'occasione per dire che è un'attrice, ma soprattutto una doppiatrice, che dal 1935 fino agli anni 60 fu una delle protagoniste del doppiaggio italiano e prestò la voce alle più grandi dive di Hollywood. Quindi questa sera vi abbiamo proprio dato un
esempio pratico
pratico. Successivamente nelle prossime puntate vi daremo altri esempi pratici, ma adesso
di birignao
no, di altre tecniche teatrali, quindi scoveremo sempre tante curiosità,
non vedo l'ora di ascoltarle,
ecco, anch'io. Ma adesso ci prepariamo, ci gustiamo della musica e poi ci sarà il primo ospite, l'attore comico Antonello Arabia.
Down in New York.
entrare nella musica e nel teatro con me questa sera. Primo ospite, classe 1988, giovane, l'attore, comico, cantautore, presentatore, regista Antonello Arabia.
Applauso, buonasera, ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Ma ce le hai tutte tu, Antonello?
Ce le ho tutte, in che senso?
Cioè, non lo so, me lo puoi spiegare tu? No, dico, attore, comico, cantautore, presentatore, ci devi spiegare un po' di cose questa sera.
E anche
direi.
Golf part-time, se
sì,
volete.
Sì, stiro, pulisco e faccio la raccolta panini.
Ah, quindi, la raccolta panini.
Sì. La raccolta differenziata come sei messo?
Ma la faccio, okay. La faccio e non è male. Non
e
è male.
Vi dirò, è anche una leonessa, ma questo ve lo spiegheremo più tardi. Ora concentriamoci sul teatro, sui lavori, sì, che fai. Innanzitutto, che formazione hai avuto? Quando è nata la tua passione per la recitazione?
Allora, è nata da quando ero piccolo. Siccome tu hai detto che sono giovane.
Un cucciolo in questo caso,
sì,
leonessa.
Sì, sì. Un cucciolo di leone.
Questa la dobbiamo spiegare dopo.
Generando. E quindi fin da piccolo avevo questa passione, poi ho fatto scuola di teatro a Milano al Music Arts and Show, al MAS.
Lo conosco, ho studiato anch'io, ti dirò danza.
Ah,
quindi conosco.
Anch'io ho fatto danza. E poi a 18 anni ho riaperto un teatrino dell'oratorio. Ho cominciato lì a fare i miei spettacoli e pian piano sono cresciuto fino ad arrivare alla veneranda età di 27 anni.
E ad essere il re della foresta, lo possiamo dire.
Vabbè, sì, io, sì, guarda, sì, era lì che aspettava tutto il tempo di dire questa battuta.
Sì, vabbè.
Grazie, fatemela dire.
Questa era chiamata o te la sei bruciata? Com'era questa?
Brignao.
Ecco, potevi dirla un po' così?
Non la so dire, Tore, e non mi sforzare, per favore.
Ma torniamo all'ospite.
Torniamo all'ospite. Quindi la tua passione è nata fin da piccolo,
sì,
comico. Beh, sei un comico perché appena sei entrato abbiamo riso. Quindi ogni, cioè, parlare con lui è una continua battuta, quindi vi divertite un sacco.
Sì.
E come ti sei appunto approcciato alla comicità?
Allora, in realtà perché... la frase che dico sempre, ho anche una maglia a casa, scusate che sono così ma sono intasatissimo.
Diciamo, hai la febbre, sei venuto qui in diretta a studio con, adesso ci contagerà prossimo mercoledì,
sì,
niente
per te, sono venuto per questo. No, in realtà la frase che dico sempre è che io sono non sono un comico ma sono un attore che fa ridere,
ecco.
E che capito? Differenza c'è?
Non lo so, però è bella da dire questa,
ah, okay,
frase, non è che devi chiedere le cose.
Quindi suona bene.
Sì, suona bene.
Suona molto.
Io ho una domanda, ma Arabia,
sì,
mi sembra che te lo chiedano tutti, è un nome d'arte oppure è il tuo vero nome?
No, è il nome di il cognome di mio padre.
Ah, va bene.
Ecco, perfetto.
Sì, è giusto.
Quindi è giusto, sì, è giusto.
Sì, quindi
è giusto,
sì. No,
e perché,
vero,
e perché glielo hai rubato?
Ma queste sono cose in mano agli avvocati.
Ah, okay, no, scusa, no, non volevo, ho fatto una gaffa.
Tra l'altro tu, allora, comico, quindi ti sei guardato allo specchio e hai visto che comunque la faccia...
Ero
da...
brutto.
No, sfatiamo questo mito, non è assolutamente brutto il ragazzo, guarda, vi dico la verità, non è assolutamente
brutto.
Diciamo
che c'è mia mamma che ci sta ascoltando.
Ecco.
Poi...
ecco,
diciamo che è intervenuta una controfigura in questo momento.
Esatto, e mi segue sempre.
Quindi ti piace far ridere la gente?
Sì, mi piace far ridere la gente, mi diverto, la gente si diverte, quindi insieme ci divertiamo e quindi questo credo
e questo
che sia
è importante. Una domanda d'obbligo che io faccio a tutti gli ospiti, quindi mi dispiace.
Attenzione.
Non si sfugge.
Non si sfugge. Cos'è per Antonello il teatro?
Ma è un edificio in cui delle persone che si chiamano attori o artisti fanno degli spettacoli. Per me cos'è il teatro? Il teatro per me è...
Ah, ecco, sembra Wikipedia a un certo punto.
Ricerca.
Per me il teatro, anche per la mia storia personale, è qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa può essere un teatro. In realtà il teatro lo fanno gli artisti, gli attori, quindi... Il teatro può essere fatto anche qui in radio.
E infatti teatro, questo è teatro.
Esatto,
infatti.
Teatro può essere fatto in una macelleria. Teatro può essere fatto anche in Molise. Ecco, ecco, questo ci tengo a dire, potrebbe essere fatto anche in Molise.
È l'unica cosa che accade in Molise.
Sì, 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 sì. Tra l'altro mia mamma è molisana.
Ecco, quindi salutiamo, come si chiama la mamma?
Questo non l'avevamo preparato. Maria Luisa Carla.
Ecco, ciao Maria Luisa Carla.
Ciao Molise.
Bene, hai visto? Ti abbiamo salutato.
Ecco, ma tu hai fatto non solo teatro, ma anche cinema e televisione. Sì. Ricordiamo che sei stato, per esempio, nel film Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Giovanni Giacomo. Io ci tengo a dirlo perché ospite scorsa volta è stata Silvana Fallisi noi.
Quindi la salutiamo.
Silvana, ciao Silvana. Cosa ci puoi dire delle tue esperienze cinematografiche? Un po' la differenza tra cinema e teatro.
Beh, la prima differenza è sicuramente il denaro.
Questo è vero, alcuni non nascondono, ma è vero.
Sicuramente il denaro, vabbè, il cinema, io ho fatto pochissimo e piccole cose, però il cinema ti dà una potenza diversa, credo che siano cose totalmente diverse, siano due cose diverse che fanno parte di una stessa madre che è l'arte, però due cose un po' diverse. La vera fortuna sarebbe poter fare tutti e due. Credo che sia molto divertente poter
soprattutto
fare tutti e due
contemporaneamente,
sì, facendo radio e in Molise,
sempre in Molise.
Poter fare cinema e teatro in Molise credo che sia il sogno di tutti, poi
sì, non ce ne vogliono i molisani, ma tanto non esistono, quindi.
No, quindi
si vede che ti diverti e quindi la gente poi si diverte di conseguenza anche insieme a te. Questo è bellissimo. Sei stato addirittura nominato miglior comico emergente.
Sì, questa è una cosa bellissima. Ecco. Tra l'altro con una votazione totalmente giusta.
Ah, pensavo bulgara.
No, a furia di mi piace su Facebook. Cioè c'era la foto di tutti gli artisti e la gente poteva votare.
Ok. Ovviamente. Quindi chi ha più parenti vince, ho capito.
Chi ha più parenti vince e io ho tanti parenti in Molise che sono stati approvati comunque i voti, perché poi c'era stata appunto.
Ecco.
Però
un'altra cosa a cui è utile il Molise forse, ma quindi sono stati invalidati perché Molise non esiste.
Sì, però poi tramite gli avvocati abbiamo detto che la fede è importante. Sì. È stata passata questa cosa
un po' come il concetto di Dio, il Molise, questo
sì, sì, un po' come la Basilicata, come dice
parafrasando Rocco Papaleo.
Ma tra poco ritorniamo con te Antonello, perché abbiamo un sacco di cose da dirci. Ascoltiamoci un po' di musica. Bello. E andiamo a mettere tanti mi piace sulla pagina di
del
Antonello Arabia.
We don't give an exhibition. We don't find out what it's all about.
Di questa sera ad aprire il sipario Ondonello Arabia. No, sono contenta.
Ma l'avevamo già presentato prima.
Lo so, ma io lo voglio ripresentare. Tra l'altro mi sto divertendo un sacco, perché qua è un continuo chiacchierare, dovreste ascoltare i fuori onda. Ma Antonello, sì, tu sei anche conoscente, amico della nostra Laura Formenti.
Sì, grande Laura. Salutiamo Laura.
La salutiamo.
Ciao,
ciao Laura.
Laura,
che i nostri ascoltatori conoscono. Lei apparteneva anche al mondo di Zelig, eppure tu.
Sì. Sì, 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 infatti ci siamo conosciuti lì.
Guarda che collegamento che ha trovato.
Oh, mamma mia, guarda, guarda, spiegaci questa fantastica
esperienza. Io ho fatto lo Zelig Lab di Rozzano e poi a Milano. Poi ho fatto anche delle serate nello storico Zelig di Viale Monza a Milano. Ho avuto anche la grandissima fortuna di aprire la serata Giancarlo Calabrugovic, Pino dei Palazzi, lo ricordate?
Sì.
C'è la sigaretta.
No, non ce l'ho, mi dispiace.
Non può cambiare regista.
Ma che tristezza. Vabbè, infinita. Tore.
Sarà per un'altra volta.
Niente, ecco, niente, niente. Ci vediamo in Molise.
Ecco.
E quindi quella serata, tra l'altro, c'era anche Joelle Dix, quindi per me è una serata che rimarrà per sempre
nel
nella
cuore.
Memoria. Di boh, non so.
Vabbè. Nella tua memoria e nella memoria,
memoria
di chi
personale.
C'era,
di
chi era
chi
presente.
C'era, esatto, mia madre, mio padre.
e i parenti del Molise.
I parenti del Molise, che guarda, sono talmente silenziosi che è come se non ci fossero.
Ma una, quindi è stata un'esperienza comunque
bellissima,
anche di formazione per te, importante metterti alla prova comunque davanti ad un pubblico.
Sì.
Che effetto ti fa quando la gente ride?
Ma è bello. È bello perché credo che soprattutto al giorno d'oggi ci sia bisogno di un po' di leggerezza nella vita ogni tanto, quindi
hai ragione.
Sorridere tutti insieme, divertirsi, prendere in giro, prendersi in giro, insomma, c'è comunque tanta gente meno fortunata, basta guardare il Molise, quindi
e quindi salutiamo tutti gli ascoltatori.
Ciao,
del Molise, che
ciao, Molise. Ecco, andate tutti in Molise perché è una regione bellissima
e si respirare di teatro.
Se riuscite a trovarla.
Ma uno dei pezzi che fai, che uno dei tuoi,
sì,
pezzi del repertorio, ecco,
sì,
a cui sei più legato, un personaggio che, perché tu rivesti un personaggio, è un ruolo comico oppure
io
ogni volta presenti un personaggio diverso?
Io sono un monologhista standard, cioè salgo come me stesso, come Antonello Arabia, che già
tutto dire,
fa ridere già così. E racconto i miei monologhi, prendono spunto dalla vita quotidiana. Diciamo che ce ne sono alcuni a cui sono particolarmente legato. Ce n'è uno, ad esempio, sul buffet, su come le persone si comportano davanti a un buffet.
Ecco, questo è un tema che potrebbe interessare l'attore, che non gli piacciono i buffet.
Non gli piacciono.
Odio i buffet. Sì, anche perché quella calca, non lo so, soltanto per prendere un po' di cibo, quando puoi andare al supermercato lì vicino e mangi ugualmente con
Lo so, ma non puoi
modica.
Spingere.
No,
non puoi.
Hai provato a tirare?
Così.
È come con quelle porte in cui c'è scritto spingere e tirare, e tu sei
incredibile,
sempre dalla parte sbagliata.
Hai provato?
No, non
hai provato.
Provato,
ma
non
qualcosa provato. Tipo proprio all'improvvisazione, cioè qualcosa del tuo pezzo.
Qualcosa del mio pezzo?
Sì,
di questo,
sì,
del
questo
buffet.
Del buffet.
Sì,
per la gioia di Tore e di tutti gli ascoltatori.
No, peccato che non ci sia il buffet.
Esatto. No, per esempio, dico che davanti al buffet ci sono diverse categorie di persone.
Ecco, spieghiamole.
La prima categoria che mi viene in mente sono i geometri. Adesso la gente può dire: ma chi sono i geometri? I geometri sono quelle persone che prendono il piattino del buffet e su quel piattino riescono a fare una struttura geometrica.
Okay.
Con una base di lasagne, tiramisù, taralli, salame, salmone, poi sopra ci mettono un po' di carote, un po' di sedano, così quando tornano al tavolo dagli amici, che gli amici chiedono: ma scusa, ma ma quanta roba hai preso?
Sì.
Loro guardando e indicando il sedolo fanno, ma scusa, ma è verdura, cosa ho preso?
Giusto. E poi se fanno anche una struttura bella sono architetti, ho capito.
Esatto, esatto, questo è... ha già capito tutto.
Ho capito.
Lui è l'autore del pezzo.
Sì,
in realtà.
Sì. Quindi li scrivi tu i tuoi pezzi? Li scrivi,
sì,
oppure?
Sì, li scrivo io e poi li provo davanti a mio padre. Che è calabrese doc, quindi
se ride lui
e soprattutto se non mi mette dentro il cemento, allora okay, vuol dire che funziona.
un ottimo test.
Salutiamo il papà calabrese, tra l'altro
salutiamo papà calabrese,
il mio conterraneo, quindi ciao papà
e baciamo il microfono,
baciamo il microfono. Come si chiama?
Antonio Arabia.
Ciao Antonio,
ho capito, voi fate solo tutte quelle iniziali AA, ho
sì,
capito
sì, sì,
sembra
sì.
un libro di annunci.
Sì, andiamo così.
Quindi scrivi i tuoi testi, quindi sei il tuo autore, sì, comico di te stesso, dei tuoi testi, bravo. E mi dicono anche regista, cioè le carte, i documenti, le informazioni. Mi dicono regista e presentatore,
sì.
Quindi ci spiego un po' anche queste esperienze che ti hanno visto come regista e presentatore.
Allora, regista perché sono... sempre regista dei miei spettacoli, non faccio soltanto monologhi, ma faccio anche spettacoli teatrali. Non ultimo sono andato in scena una settimana fa con uno spettacolo che avevo portato in scena nel 2011 e che quest'anno è tornato, che si intitola Una telefonata tranquilla, insieme a una mia collega che è Valentina Rossoni, che saluto. Ciao Vale, lei di Bergamo.
Ciao Valentina.
Salutiamo... Ciao Vale.
Ciao Vale. Abbiamo fatto questa data zero dello spettacolo, è andato benissimo, c'era pienone, quindi siamo soddisfattissimi. E regista anche di questo spettacolo. E
presentatore?
Presentatore perché mi è capitato di presentare e ho avuto anche... quest'anno ci siamo presi un po' una pausa di riflessione, però ho questo progetto che si intitola Bulletproof, che non è altro che un laboratorio in cui faccio esibire artisti diversi, che possono essere attori, cantanti, ballerini, pittori, gente del buffet.
È per questo che è bulletproof.
Esatto. E
c'è una violenza in questi spettacoli.
È un progetto aperto soprattutto ai giovani artisti che non riescono a trovare magari uno spazio dove esibirsi, e interagendo con magari artisti che sono già famosi migliorano, è un interscambio.
Quindi diamo i tuoi contatti a quelli che vogliono esibirsi.
No, sì, sì, certo.
Noi segnaleremo anzi la tua pagina anche sul nostro profilo, però noi sappiamo che Antonello Arabia sei,
esatto,
su Facebook.
Antonello Arabia, c'è la pagina Mi Piace, quindi
andate, cliccate e vi terremo anche noi aggiornati. Tra l'altro, con la tua collega Valentina Rossoni ho visto,
sì,
un sacco di bei pezzi su YouTube, fai anche tu hai il canale YouTube.
Ho il canale YouTube, ce l'ha anche lei, tra l'altro ha un sacco di iscritti e ogni tanto facciamo dei video divertenti, perché lei ha un canale in cui fa dei video assolutamente pazzi, perché lei è fuori di testa. Esatto, ci stava la risata.
E quindi Valentina, se sei all'ascolto,
sì,
vieni ad aprire il sipario, così ridiamo.
Ti possono insultare in diretta.
No, così parliamo di Antonello alle sue spalle.
Ecco, insieme a tutti gli ascoltatori. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi ritorniamo con il nostro Antonello.
Baby, I got the feeling. You don't know what you do to me. Deep heart, heavy, down in misery. Baby, I got the feeling, baby. Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
baby, 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 I'm on a come on a
no, questa la devo dire.
Stiamo ridendo.
Sì, entro ridendo perché qua aprite il sipario ed aprite il racconto. Perché io.
Oddio, non avevo capito perché ridevo.
Io, il regista Antonello, io attore Antonello, ci stiamo fregando e smangiucchiando nel mentre dal raccolto di pizzettini. Che
facendo,
raccolto è un pacchettino.
Della pubblicità occulta.
Vabbè. Vabbè, un pacchettino di pezzi di zenzero canditi, Tore, no? Perché prima mi sono permessa di dire...
Finalmente l'ha capita.
Perché mi sono permessa di dire caramella allo zenzero, non sia mai, sono pezzi di zenzero canditi.
Ragazzi, ma parliamo d'altro che non c'entra un tubo.
No, stavo per dire, però...
Non c'entra un tubo, ma come hai detto tu anche prima, come abbiamo detto prima, fa bene lo zenzero alla voce. Quindi sia per gli attori...
già meglio.
A teatro è molto consigliato, ti dirò, quindi c'è una correlazione, caro Antonello... Ma
sei il nostro sponsor ormai.
Che golosi.
Ma ritorniamo a noi. Basta. Ritorniamo a noi. Antonello, quindi ti è capitato di conoscere comunque tanta bella gente, tanti belli artisti con cui condividere anche le tue esperienze, imparare un qualcosa, no?
Sì.
Tra coloro che hai conosciuto, c'è qualcuno che ti è rimasto nel cuore o con cui per il quale nutri anche una certa stima a livello proprio attoriale?
No, però no, beh, diciamo che devo molto, soprattutto all'inizio, a un grande maestro della comicità che c'è a Milano, ma secondo me è italiano, che è Renato Converso. Lui è, credo, l'ultima maschera che abbiamo in Italia. Per chi ha la passione del cabaret o anche per chi non conosce il cabaret, consiglio di andare a vedere Renato Converso, perché si rende veramente conto di che cosa sia vedere un comico, che è diverso dal vedere un cabarettista, perché sono due cose differenti.
Adesso che l'hai detto ce lo spieghi.
Un comico è...
questo è un colpo basso, Ile.
Sì, esatto, porca miseria, ragazzi, mi sento come a scuola, quando rispondevo a metà domanda e poi
arrabbia,
la seconda...
Arrabbia, sei interrogato.
Iniziamo dal cabarettista, che cos'è un cabarettista?
Ecco. Un cabarettista è colui che fa cabaret. Cabaret di solito è quello che vediamo in televisione o... in Italia non è molto... Non c'è molto questa
cultura,
questa cultura del cabaret nei locali come potrebbe essere quello americano piuttosto che europeo. Quindi il cabarettista è quello che noi vediamo in TV, che fa il suo pezzo, il suo
trascinatore di gente.
Sì, fa delle cose televisive, ovviamente.
Quindi,
2-3 minuti,
comicità, di intrattenimento.
Sì,
veloce,
sì, potremmo dire così.
Anche
potremmo
semplice.
Semplificare il tutto così. Il comico è comico, tu lo vedi già dalla faccia, dagli occhi, dal suo vissuto. Un comico di solito porta con sé anche tanta tristezza, tante storie di vita, tante cose che lo hanno segnato.
Ride,
ma allo stesso tempo tu ridi, ma vedi anche la malinconia. Vedi anche la tristezza, vedi anche magari dei traumi che
riesci
sono
a guardarlo oltre.
Sì, riesci
oltre
a trasmetterti qualcosa in più.
Noi parliamo sempre anche, questo è un lavoro comunque, una professione dura come lo sono anche molti altri mestieri,
certo,
ma
tipo
nel
il
senso
minatore.
Tipo il minatore, ma nel senso dura, perché il sogno di un attore è comunque arrivare ad avere una certa visibilità, un certo successo, e purtroppo capita che ci sono degli artisti e attori bravissimi che nessuno conosce, ci sono invece quelli che vanno in televisione e hanno la fortuna di incontrare la persona giusta,
certo,
al momento giusto. Quindi questo incide tanto nei risenti, perché comunque ci sono i momenti di picco, i momenti in cui invece si ha meno visibilità.
Sì, questo è, diciamo, è un qualcosa in cui ci passano tutti. E secondo me è fondamentale crederci, impegnarsi, cercare di migliorarsi, non perdersi d'animo e soprattutto credo che sia anche importante avere la fortuna. Io ho avuto e ho ancora la fortuna di essere circondato da persone che appoggiano quello che faccio, che sono i miei genitori, la mia famiglia e gli amici, e circondarsi di persone che
credono
in te, ti danno una mano in quei momenti in cui tu dici no, non ce la farò mai, non ce la farò mai, e avere quella parolina di conforto che ti fa andare avanti,
un sostegno poi, morale anche.
Ho la fortuna anche di passare le mie vacanze in Molise e quindi,
e quindi
lì basta. Mi rifocillo
sai quando ti vai in Molise ti riposi perché
esatto.
Ti annulli in qualche modo.
Sì.
Cioè, io vi vorrei avvisare che quest'estate tutti prenoteranno le vacanze in Molise,
esatto,
perché
ma,
la stiamo proprio
è turismo. Andate tutti in Molise.
Ma dato che noi crediamo tanto in Antonello, in Antonello, anche nel Molise, ma soprattutto in Antonello, noi ce lo teniamo ancora qui per noi. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ritorniamo con l'interrogatorio.
Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate, sweet hanging trees. I tasted hate, sweet hanging trees. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate, sweet hanging trees. I tasted hate, sweet hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees.
E dopo Sixto Rodriguez.
Mi
devo sempre inceppare. Saranno queste caramelle allo zenzero?
Non sono caramelle.
Vabbè, questi pezzi di zenzero. Oh. C'è il nostro Antonello.
Sì.
Antonello,
sì, mi sembra più importante. Di tutto
mi sembra
ciò,
molto più importante, e soprattutto vorrei farti un'altra domanda del famoso interrogatorio. Ma cantante,
sì.
Quindi se ci sei adesso tu.
No, quello è un altro.
Ti sei sperimentato.
Non è mia quella.
ti sei sperimentato anche nel canto.
Sì.
Quindi parliamone, quando è nata la tua passione per il canto?
Allora, ho una grande passione per la musica, ascolto tanta musica, non sono un vero e proprio cantante, nel senso che non ho studiato tantissimo canto, ho scritto delle canzoni, soprattutto insieme a un mio chitarrista che adesso si è trasferito
in Molise.
No, ecco qua, no, ha capito l'antifona.
In un paese simile, Brighton, in Inghilterra.
Okay.
È simile al Molise. Okay. Quindi in Molise hanno Brighton, in Inghilterra hanno Brighton, noi abbiamo il Molise.
Esatto. Abbiamo scritto insieme queste canzoni, sia in italiano sia in inglese. Poi ogni tanto, anche nello show nuovo che ho mio, ci sono delle canzoni, ci sono degli ospiti che magari sono cantanti, quindi insieme facciamo delle canzoni, quindi la musica c'è sempre.
Quindi sei un cantante attore comico,
sì,
nel
sono
senso
cantante molisano.
No, ecco, a proposito, quando una versione in molisano delle tue opere?
Ma quando vuole.
C'è già, c'è
ma
già,
a proposito di show, a proposito, sì, di spettacoli, quando è che ti vedremo in scena? Le prossime date ce le,
allora,
puoi già comunicare?
Allora, c'è una data molto importante che voglio dire. Innanzitutto lo show nuovo si intitola, è già il titolo, dice si intitola Antonello a Random. Già qua uno potrebbe aprire sì, la galera.
Per un attimo pensavo Antonello arranca, ho detto poverino.
No, questa sera sicuramente.
Okay. Ci sarà prima il buffet prima dell'ingresso.
Quello dopo.
Sì, quello prima, dopo e durante, ecco. Perché conoscendo gli italiani è un modo di attrattiva.
Se finisce prima, no, se finisce il cibo
no,
prima.
No, ma noi rifocilliamo. Okay. Quindi il titolo ovviamente è questo
Antonello
unire
random.
Arabia alla parola random, che significa a caso, ndokoyokoyo. E lo spettacolo, il pubblico sceglie la scaletta dello spettacolo attraverso un pescaggio all'istante.
Bellissimo.
Quindi il pubblico pesca e dalla pesca possono venire fuori monologhi, canzoni.
Quindi i pezzi su cui sei preparato. Pezzi, no,
esatto. Quindi è il pubblico che sceglie all'istante la scaletta dello spettacolo.
Ho pescato, è uscito Molise. Cosa devo cosa
di
devo
solito
fare?
Quando c'è il Molise facciamo uscire tutti e chiudiamo le serrande.
Okay. Ah, è quello di chiusura, esatto, il segnale, esatto, di chiusura.
Ma quindi la data prossima? Quando?
La data prossima, che è una data importante, è ce ne sono altre prima, ma non sono importanti come questa.
Ok, okay,
il 26 febbraio, credo, sia un venerdì, a Trezzano sul Naviglio.
Oh, okay.
Okay.
Farò questa data presso Cucina 11, il locale si chiama Cucina 11, ma perché è importante? Perché festeggeremo anche il compleanno di mio padre. Quindi,
oh.
Sì, questa è una prerogativa. Ogni anno mio padre fa il compleanno il 23 febbraio.
Okay. È strano questo.
Però esatto. Sì. Pensavo cambiasse.
Che coincidenza.
È stato su sta roba. Va. Ogni anno casca sempre quando ho uno spettacolo e quindi ormai
è diventato,
festeggiamo il suo compleanno
un rito,
è un rito.
Ecco.
Poi essendo lui calabrese, chi non viene,
okay,
diamo tutto a lui e ci pensa.
Quindi
poi,
mi raccomando, noi comunque adesso i dettagli ve li scriveremo bene come sempre sulle nostre pagine, quindi Antonello ci terrà informati e voi sarete altrettanto informati sugli eventi che noi andremo naturalmente a vedere. Ma parlando di rito, ti vorrei fare una domanda.
Però aspetta, questa qui è la, so che è la tua solita domanda di chiusura.
No, la domanda di chiusura è un'altra.
No, io l'avrei fatta prima, però ok, ho già capito.
Hai già capito.
È l'Iban, il solito Iban.
Ti lascio carta bianca,
ecco,
vai pure.
Voglio concludere diversamente, ma di solito io concludo a ragionatore con questa domanda, ma oggi invece faccio la pre-chiusura. Quindi, qual è il tuo rito scaramantico, gesto che si ripete prima di incontrare il tuo pubblico? Cosa fa il nostro Antonello prima di esibirsi?
Il buffet.
Questa non so se si può. No, non faccio nulla di particolare. Una cosa che faccio quando arrivo, per esempio, in un teatro dove c'è un palco, è andare ad accarezzare il palco. Vado lì e accarezzo il palco. È una sorta di, come dire, piacere, sono Antonello, questa sera salgo su di te.
Una presentazione con il palco.
Sì, sì,
ma
esatto.
Lo accarezzi tutto?
No, un pezzo, un pezzo, anche perché i palchi di solito sono molto piccoli dove mi esibisco io, quindi.
Vabbè, quindi ce la fai in poco tempo. Quindi.
No, di solito è come il palmo della mia mano.
Sono contenti quelle delle pulizie. Beh, ha pulito lui.
Sì, esatto, è una cosa sociale che faccio anche.
È proprio un gesto, quindi, affettuoso. Bello.
Sì, poi non ho altri.
Non
gesti.
Fai il merda solito. Come abbiamo fatto prima di aprire il sipario.
Non lo sento così fondamentale.
Okay.
Ecco. Anche perché poi me lo grida il pubblico, quindi non è che.
Quindi, vabbè, se non ce l'hai prima,
ce l'hai
dopo.
Lo ricorda anche mia madre.
Ecco.
Quindi.
Come tutte le mamme. Come tutte le mamme. Anche madre. A me la mattina.
No. Esatto. Ricordati che sei. Che...
Merda. Comunque.
Stiamo degenerando, ecco, che io voglio sentire l'ultima domanda.
Domanda conclusiva. Tore, avevi un effetto speciale forse per l'occasione.
Cioè, Molisano.
Allora, sì, prima vi abbiamo. Abbiamo fatto una battuta. Abbiamo chiamato il nostro Antonello Leo, re della foresta. Leonessa.
Quindi regina della foresta.
Regina della foresta. Ma allora, nostro caro Antonello, sì. Perché in alcuni tuoi profili, in alcune tue pagine c'è scritto questo Leonessa? Noi vogliamo capire.
Allora, in 30 secondi per spiegarlo. Allora, quando ero piccolo e giocavo a calcio, i miei amici, siccome io correvo avanti e indietro e recuperavo i palloni, mi chiamavano Leonessa in Molise. Quindi io chiesi, ma perché Leonessa e non Leone? Loro mi risposero, perché la Leonessa è più forte. E quindi poi, quando ho iniziato il mio progetto musicale e cercavo un nome d'arte per dividere il teatro dalla musica, mi sono chiamato Leonessa. Quindi ho fatto, per un periodo, facevo un progetto musicale, cantavo con questo pseudonimo.
Quindi ruggiva.
Sì, prima, lo stavo dicendo io, prima c'era...
Esatto, così. Adesso c'è miau. E poi ho deciso che
queste citazioni colte
di...
che nessuno capisce.
No, esatto, no. Tu non hai capito. Siamo noi tre in Molise, sì, che chiamiamo, ecco, questa cosa. E quindi poi ho deciso di accantonare questo nome e di essere soltanto Antonello Rabbia.
E noi ci piace tanto. Grazie Antonello, grazie di essere a voi stato con noi. Mille. Purtroppo è giunto al termine questo momento. È sempre bello avere in diretta in studio, perché è tutta un'altra cosa. Io continuo a ripeterlo finché proprio non mi stancherò. E intanto finiremo di mangiare le nostre caramelle allo zenzero.
Non sono caramelle,
ma dopo Antonello, che noi continuiamo a sbaciucchiarci, tra l'altro ci sarà presto la foto pubblica.
Aspetta, no, guardate me. Io mi
astengo. Abbracciarti, quindi a farti sentire come a casa tua.
Gli farò una virile stretta di mano.
Ecco. Non mi bacia nessuno a casa.
Ci sarà il selfie d'obbligo e il video d'obbligo dell'ospite di Aprite il Sipario. Ma lo annunciamo adesso, Tore? Lo annunciamo dopo?
Annuncia adesso, dai.
Annuncia adesso, quindi sono felicissima di dirvi che ci ha lasciato un contributo meraviglioso proprio questo pomeriggio, prima della nostra diretta, un'attrice bellissima e brava, che vedrete in scena dal 14, che è già in scena dal 14 gennaio al 31 gennaio al Teatro Manzoni di Milano, con uno spettacolo dal titolo L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, regia di Giuseppe Di Pasquale, con Geppi Gleigeses, Marco Messeri e lei, Marianella Bargilli.
Delle notti aurore, per un pelo per poter ritornare. Come dalle crociate un futile sopravvissuto a tutto, che ritorna più utile che vivo, quindi innamorato ancora. E torna, torna, lei mi ha detto torna, ed era una bambina, finalmente. E gli diceva torna, abbiamo un solo limite, l'amore che ci divide. Come la ragione, perché con la ragione si sopravvive a tutto, si distrugge il distrutto, ricostruendo a imparsi la copia fedele dell'innamorarsi. È un tassello alla fine, o è dell'uno e dell'altro. E i sogni si allontanano come i cavalli scossi, caduti i sognatori. Boccoli tra le fragole, ma più dolci e più rossi, ridotti a dolenti spifferi. E docili incompetenti della lotta incerta, tra il ridire e il fare, l'amore con l'occhiale. E lei continua a dirsi, si sopravvive a tutto per innamorarsi. Amarsi è questo escludere ed essere i soli al mondo, i soli ad essere soli, amando, sterminando la l'invincibile armata.
Come vi preannunciavo, è arrivato il momento della seconda ospite, una bellissima donna e una bravissima attrice che ci ha lasciato un prezioso contributo che adesso andremo a sentire tutti insieme. La vedrete in scena al Teatro Manzoni di Milano fino al 31 gennaio con lo spettacolo dal titolo L'uomo, la bestia e la virtù. Ciao Marianella!
Ciao! Ciao.
Ecco, contenta, ciao. Contentissima di averti qui in diretta con noi, ti ho cercato e ricercato, finalmente sei qui a Milano, qui vicino, quindi ti verremo sicuramente a vedere. Ricordiamo che sei in scena con lo spettacolo L'uomo, la bestia e la virtù, con te, Marianella, Marco Mesteri e Geppi Gleiesis. Gleiesis, cioè ce l'ho fatta, Marianella.
Ce l'ho fatta,
perfetto. Qui ad aprire il sipario, programma sul teatro, quindi prima domanda d'obbligo: cos'è per te, Marianella, il teatro?
La domanda è difficile, però adesso abbiamo una risposta intelligente, vediamo.
Ecco.
Allora. Beh, è una grande passione, è un amore, una presa di coscienza, una grande disciplina, è un voler comunicare agli altri un'emozione, in questo caso una storia, e l'essere in scena tutte le sere. Una grande responsabilità anche, perché portare in giro uno spettacolo in tournée significa appunto avere la responsabilità ogni sera di andare in scena, per cui non puoi stare male, non puoi fare capricci, non puoi dire stasera guardo la televisione, insomma devi fare questo, ed è molto bello, anche faticoso, però è una grande soddisfazione, per cui è un atto di generosità, è tante cose fare questo mestiere, e ora si realizzano i sogni, insomma, quello che desideravi da piccola si avvera, perché io volevo fare questo, per cui è un mondo di tante tante cose, e è una cosa che poi succede con più persone, perché l'attore sta in palcoscenico, c'è un pubblico che recepisce, che applaudisce, insomma, che si annoia, può succedere di tutto, per l'amor del cielo, per cui è un'esperienza di vita. Il teatro ha una grande forza in un momento poi così tecnologico, no? Io spesso faccio questa riflessione e porto gli altri a farla, perché più andremo avanti con la tecnologia, più questi posti diventeranno magici, perché là si spengono i cellulari, ti stacchi da tutta la tecnologia, dalla vita, da tutte queste cose, e rimani in una situazione di comodità con te stesso e di, insomma, e di emotività, di felicità, di serenità, insomma di magia.
Sono contenta che tu abbia lanciato questo messaggio, perché è vero, a teatro non si è perso il gusto dello stare insieme, no? Come tu hai detto, l'atto di generosità, disponibilità, no? Di te verso il pubblico e il pubblico che assiste, quindi è uno scambio reciproco di vita e di emozioni che nel teatro non si perde, di questo io sono molto molto felice. Tra l'altro tu, Marianella, hai iniziato specializzandoti in cinema, al Dams di Bologna, poi appunto hai approfondito tutta la tua formazione sul teatro, quindi volevo un attimo condividere con te, i nostri ascoltatori, qual è stata il tuo percorso di formazione, il momento che magari ti è rimasto anche più impresso.
Beh, io ho iniziato a Bologna, sì, come dicevi, con sempre comunque per la passione dell'immagine, per tutte queste cose qui, insomma, ho fatto anche per tanti anni la fotografa e continuo a farlo perché mi diverte molto. Ho iniziato col cinema perché comunque erano studi che mi interessava fare, cosa che continuo a fare tuttora, perché poi il cinema ci vado veramente tanto e mi piace molto, perché tutto, anche quel modo di comunicare è meraviglioso. Là ho incontrato un gruppo di teatro danza, ho iniziato a lavorare con loro e piano piano ho iniziato proprio questo mio grande desiderio, che era una cosa che avevo da piccola, però poi crescendo le cose, le paure, le esigenze di vita non ti fanno dire certe volte quello che veramente fa per te, però poi alla fine se quella cosa fa per te esce fuori. Io ho incominciato col teatro danza, poi ho continuato a studiare, sono andata a Roma, ho fatto un'accademia con Beatrice Bracco, che poi purtroppo non c'è più, una coach importante, la coach di Paola Cortellesi, Kim Rossistio, insomma una persona che ha voluto dire moltissimo per me e per quello che era il mio percorso teatrale. Dopodiché è arrivata un'esperienza televisiva che io non ho cercato come scelta di vita, ma è capitata e mi sono molto divertita a farla. Poi subito dopo è ritornato al teatro, perché io lavoro da diversi anni, ho una compagnia insieme a mio marito e insomma siamo una ditta teatrale, giriamo l'Italia da anni insieme, sperimentandoci in vari, insomma, in personaggi, in spettacoli, in tutto quello che è il mondo teatrale della prosa italiana, ecco.
Sono esperienze comunque di vita, qualche cosa te la danno sicuramente, quindi poi io so che hai fatto molto teatro, perché alla fine ti sei focalizzata molto sull'ambito teatrale, e ho visto che hai fatto parecchie anche donne classiche, ecco, dell'antichità, quindi è un ruolo che comunque ricorre spesso, un ruolo che forse ti è rimasto, ecco, più impresso, più nel cuore.
L'ho fatto l'anno scorso. Io ho fatto un po' di tutto, è vero. Credo di essere una trasformista di natura più che un'attrice classica. Io l'altro anno mi ero messa, 2 anni fa, mi ero messa in testa che mi ero messa in testa. Era un desiderio che volevo affrontare, cioè l'idea di fare qualcosa che non fossi proprio più io, cioè un uomo. E l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo messo in scena L'importanza di chiamarsi Ernesto, e io ho fatto Algernon, il coprotagonista maschile. Per cui mi sono veramente messa in discussione, perché insomma interpretare un uomo senza scimmiottarlo è veramente complicato, però è successo, mi sono tagliata tutti i capelli, ho affrontato questa avventura e forse uno dei ricordi più belli, insieme al mio debutto, insomma, insieme a tutto, ma ad ogni personaggio ha, io la chiamo la valigina dell'attore, perché poi finisco tutti nel baule, insomma, nel volo dei ricordi, nel baule nostro, delle nostre emozioni. Ogni personaggio ha un'anima, per quanto mi riguarda, una grande storia, perché poi all'interno di tutto questo ci sono i viaggi, le speranze, le paure, il palcoscenico, le città, gli amici, insomma, dentro a un personaggio c'è la vita dell'attore, e quindi vanno per forza custoditi tutti con grande amore. Anche se ti dico, questo, interpretare un uomo è stato veramente un... Poi Wilde è meraviglioso, recitare Wilde è un'esperienza, e fare Algernon è altrettanto, per cui si è raddoppiato l'elemento.
Immagino, quindi ti sei messa comunque bene alla prova, ecco, in questa parte dell'uomo, come in tanti altri ruoli che comunque ti hanno visto in scena. Poi a me colpisce molto che sei sempre molto sorridente, proprio sprigioni questa energia, io, cioè, sia dalle foto che poi in scena, quindi sei qualcosa, ecco, di meraviglioso. Sono contenta, poi noi donne abbiamo quella forza in più, io dico, in più.
È
un consiglio che vorresti dare a tutti coloro che si cimentano, ecco, nello studio, nel teatro, e magari, ecco, hanno questo sogno nel cassetto di diventare attori teatrali?
Beh, io penso che lo studio sia fondamentale, un'esperienza di studio, proprio di messa in discussione della persona, perché poi studiare significa proprio scavare, perché poi l'attore deve fare questo, deve tornare indietro, deve scavare nella propria vita, deve ricercare le sue emozioni, deve avere consapevolezza dei mezzi, per cui tutta la fase dello studio è necessaria, anche leggere tanto, leggere copioni, leggere testi, leggere anche la nuova drammaturgia, insomma, essere al corrente di quello che è il panorama teatrale del passato e del nostro presente e anche del futuro. Per cui io reputo che lo studio è una buona scuola e una grande forza, perché poi ci vuole una grande caparbietà, perché insomma questo lavoro non è facile, non è facile inserirsi, non è facile arrivare a fare degli spettacoli di prosa che possono girare nei teatri importanti italiani, insomma, e che poi gli addetti ai lavori ti vedono poter cominciare a lavorare. Per cui studiare e non perdersi d'animo,
studiare, impegnarsi, che prima o poi l'impegno e la volontà ripagano, giustamente. Sì. Poi capitano anche quei momenti di fortuna, incontrare la persona giusta al momento giusto,
certo, ma senza alcun ombra di dubbio la fortuna è fondamentale, ma la fortuna te la crei anche attraverso la tua volontà, perché se stai a casa aspettando che qualcuno ti cerchi, no, non è, a meno che non sei veramente Leonardo DiCaprio o non so chi, no, secondo me devi alzarti il mattino e cercare la tua strada. Poi botte di fortuna arrivano, io ne ho avute, il destino è un po' segnato, ma dipende tanto dalla nostra volontà, da quello che veramente desideriamo. Io mi ricordo da piccina, questa è una cosa che dico sempre perché non è una banalità, io mi ricordo che ho cominciato così, le prime cose che desideravo dentro di me, ma per me stessa, non le volevo dagli altri, stringevo i pugni e dicevo devo farcela, ed è una cosa che faccio ancora, e non me l'aspetto dagli altri, me l'aspetto da me stessa. Poi sono una grande autocritica, per cui mi metto sempre in discussione, però penso che arrivi tutto, tanto arriva da noi, da quello che siamo noi, da come vogliamo una cosa, da come la desideriamo, da come la cerchiamo.
Condivido il tuo pensiero, quindi gli ingredienti fondamentali sono l'impegno e non perdersi d'animo e fare forza su se stessi prima di tutto, e poi un po' di buona fortuna, ok, occorre sempre nella vita. Sì. Ma Marianella, ci facciamo un po' di pausa musicale, poi ritorniamo insieme e parliamo, ecco, dello spettacolo che ti vede qui in scena a Milano, L'uomo, la bestia e la virtù.
Yes.
If you want my loving, if you really do, don't be afraid, hey, baby, just ask. I wanna see you
qui e finalmente parliamo di questo spettacolo che ti vede protagonista in scena, L'uomo, la bestia e la virtù, qui al Teatro Manzoni di Milano. Ricordiamo che sei in scena dal 14 gennaio fino al 31 gennaio, quindi invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a venire a vedervi. E parliamo un po' di questo testo, perché tra l'altro un testo di Luigi Pirandello per la regia di Giuseppe Di Pasquale, è un testo che adesso è uno tra i più celebri, ecco, del repertorio, ma all'inizio non ha avuto vita semplice qui in Italia. Quindi ce lo racconti un po'.
Hai detto bene, non ha avuto il debutto dell'uomo, la bestia e la virtù, ma semplicemente per la tematica. Quel Pirandello era un birichino, diceva in tempi non sospetti cose veramente, cose vere, che poi sono la vita di tutte le persone, sono cose che possono tranquillamente capitare. E quando fu messo in scena fu una specie di piccolo disastro, perché parlava appunto di questo strano menage di tre persone, e l'uomo, appunto, l'uomo, la bestia e la virtù, e una virtù apparente, un uomo apparente, una bestia apparente, che poi finisce su una riflessione che, insomma, questi personaggi non sono veramente quelli che sono, ma si nascondono dietro delle maschere. Insomma, è la storia di Paolino, un professore, della signora Perella, che praticamente viene molto abbandonata dal marito, che è la bestia, detta la bestia, è un capitano, che non c'è praticamente mai e che ha una famiglia in un'altra città, e questa donna si fa consolare. Nell'essere consolata rimane incinta, e il professor Paolino deve scogitare un modo per far passare la bestia, cioè il marito, come il padre del bambino, perché la bestia torna a casa ma non consuma assolutamente il rapporto con la moglie e si rinchiude in camera. Verrà scogitato un sistema per cui quest'uomo farà il suo dovere e tutto più o meno si risolve. Pirandello è molto amaro, ma nello stesso tempo è divertito, divertente, perché è questa anche una farsa, senza scadere completamente nella farsa, è anche un dramma, è un genio. Interpretarlo è difficilissimo, è complicato portarlo in scena, perché si rischia di percorrere strade che non gli appartengono, e poi Pirandello piace al pubblico, è molto amato da tutte le generazioni, perché comunque poi si studia a scuola, è importante portarlo nei teatri e portare dei buoni allestimenti per comunicare poi questi testi pazzeschi, questi contemporanei, perché pare scritto domani, insomma.
Condivido, io lo amo Luigi Pirandello, l'ho portato, penso, alla tesina della maturità, quindi mi ricordo che era un amore appena l'abbiamo studiato a scuola, e poi c'è, cioè, teatro di Pirandello, io complesso, alcuni testi sono molto complessi, però poi vederli in scena è qualcosa di meraviglioso. Tra l'altro tu ti affianchi a due personalità grandissime del teatro, ricordiamo Geppi Gleieses e Marco Messeri. Quindi diciamolo, com'è stato lavorare con loro? Tra l'altro Geppi è tuo marito e collega, quindi magari è ancora più faticoso.
No, noi abbiamo questa passione, questo amore, per cui alla fine il teatro ci riunisce quando litighiamo, tutte quelle robe lì in scena ci dimentichiamo di tutto. E poi Geppi è stato, io sono stata sua moglie, sua amante, sua figlia, la magia del teatro. Pensa che Marco Messeri 10 anni fa ha fatto con noi il Pic Maleone ed era mio padre. Per cui dopo 10 anni lo ritrovo mio marito, e lo stimo molto, è una persona deliziosa, è un grande artista, ha una storia bellissima anche lui, per cui stare con i grandi impari, pedali, come dico io ogni sera, il pedale, perché sennò ti schiacciano, perché è così. Per cui è una bellissima palestra, una scuola, è divertente, emozionante, poi insomma si fanno progetti per il futuro, per cui la compagnia è una famiglia che si muove, stiamo molto tempo insieme, viaggiamo, ci parliamo, si creano questi periodi lunghissimi di 3 o 4 mesi in cui si vive insieme, i tecnici, gli attori, e si gira, insomma, allora è questa famiglia che si muove, è molto stimolante, è bello, è molto umano anche.
Hai ragione, è un gioco di squadra, è un vero e proprio gioco di squadra, è uno scambio reciproco di emozioni, di esperienze. È stato difficile l'immedesimazione, ecco, nel tuo personaggio, è stata particolare, delle difficoltà?
Pirandello, ti ripeto, è complicato, è difficile da interpretare, perché ha un crinale molto stretto, se vai da destra a sinistra, se cadi giù, insomma, rischi di finire da altre parti, devi mantenere un equilibrio su quello che era lui, perché la parola di Pirandello ha ragione, allora ti ripeto, puoi rischiare di finire nella parza, di diventare troppo comico o troppo drammatico, c'è un, un crinalino che se lo becchi è bello, è un equilibrio che tutte le sere devi ritrovare, per cui sì, quello è molto molto difficile. Io ho fatto anche un gioco delle parti, era altrettanto difficile, perché ogni sera dicevo madonna, ma... poi il pirandello tira fuori una frase e subito dopo sotto a quella frase ci sono altri pensieri, altre analisi, per cui non era mai banale, non è mai scontato, non è il testo comico che dici vabbè, lo fai, fai ridere e finisce lì, dietro poi rimane un pensiero, una riflessione, e ti porti a casa un fagottino, per cui questa cosa la devi assolutamente far arrivare al pubblico, perché quello poi è il segreto della sua grandezza.
Hai detto delle parole bellissime, perché è vero, alla fine è una commedia, ci sarà sicuramente sia da sorridere, da ridere, che da riflettere, e Pirandello comunque lascia sicuramente il segno. Ma l'ultima domanda di Ilenia, che non vedevo l'ora di farti, quindi adesso purtroppo si va a concludere il momento insieme. Ma hai un rito che si ripete, un gesto scaramantico, un qualcosa che, ecco, sei abituata a fare prima di salire sul palcoscenico e incontrare il tuo pubblico?
Sì, per ogni spettacolo c'è il suo. Penso che in questo c'è una musichina che accompagna l'inizio dello spettacolo, io non sono di prima scena, e io, mio figlio non ho, quello che fa mio figlio, che è Vincenzo Leda, e poi in questo spettacolo ci sono ancora Vincenzo Neto, Francesco Benedetto e Renata Zamenco, che sono anche questi colleghi che stanno con noi da diversi anni, io, lui, la sarta di compagnia e uno dei tecnici facciamo un piccolo balletto. E ogni sera, ovunque noi siamo, durante l'inizio di questo spettacolo, che c'è questa musica che dura un minuto, facciamo questo balletto. E questo si deve assolutamente fare, perché sennò io non inizio lo spettacolo proprio. E questo per quanto riguarda l'uomo, la bestia e la virtù. Ogni spettacolo per certi versi ha avuto il suo, o l'oggetto, o comunque un atteggiamento, soprattutto fisico, magari non passo in un posto, oppure ci vado in questo posto, passo da una certa quinta, tocco una certa cosa, non lo so, o mi guardo allo specchio, insomma ci sono delle cose che mi riportano ad una disciplina, non so come dire, a rientrare in quel meccanismo, io la uso così, ecco.
Grazie Marianella, tra l'altro è curioso perché è la prima volta che mi dicono che hanno un gesto o un qualcosa che si ripete per ogni spettacolo, quindi dovremmo fare al più presto un'intervista dedicata solo a questo, così
no,
ne parliamo.
Ci sono anche i profumi, ecco, per ogni personaggio c'è il suo profumo, per cui c'ho anche tutta la classifica dei profumi che ho utilizzato, per quello è un altro discorso, quello è un l'odore, e l'odore anche quello mi aiuta, perché poi siamo fatti di sensi, no? Quindi io ho studiato anche il metodo, per cui nel metodo ti insegnano e devi per forza fare questo tipo di ricerca, cioè gli odori, le tue cose,
quindi,
un gesto.
Marianella, mi prometti che prima o poi ne parleremo, dedicheremo, ecco, uno spazio nostro a tutte queste cose che succedono dietro le quinte dei tuoi spettacoli. Quindi Marianella, Marianella, grazie veramente.
Grazie a voi per questa bellissima chiacchierata e grazie davvero.
Grazie di cuore, ricordiamo che sei in scena fino al 31 gennaio al Teatro Manzoni di Milano con L'uomo, la bestia e la virtù. Grazie Marianella.
Yes.
Ciao.
Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. Knock upon the door.
stranded in a lonesome city, can't come in from the cold. Well, I'm deep in action on a secret mission, contacts broken down, time drags by, I'm above suspicion, there's a voice on the telephone.
Della musica, rientriamo in diretta con voi, abbiamo salutato la nostra Marianella Bargilli, ma è tempo di terzo ospite, dell'altro, del secondo uomo di questa sera, un attore che vedremo in scena al Teatro Manzoni di Monza questa domenica 24 gennaio alle ore 16 con lo spettacolo dal titolo Il tenace soldatino di piombo. È qui con noi Fabrizio Pallara. Ciao Fabrizio.
Ciao, salve, buonasera.
Che bello, ecco, finalmente diretto insieme, siamo contenti, quindi adesso ci spiegherai anche tra un pochissimo, ecco, lo spettacolo, questo film da palcoscenico che ti vede in scena, ma prima vorrei parlare un po' di Fabrizio, del percorso che hai fatto, della tua passione per il teatro. Innanzitutto, cos'è per te il teatro?
Ma che domanda, la domanda, ma il teatro per quanto mi riguarda è veramente ormai diventata la vita, insomma, nel senso che essere parte di una compagnia come nel mio caso, aver fatto un percorso artistico scelto nel modo in cui ho scelto il mio, poi alla fine le cose hanno coinciso e quindi veramente in questo momento il mio percorso nel teatro è il mio percorso nella vita. Questo voglio dire che è come se fosse una lente di ingrandimento su te stesso, sulle profondità ovviamente di te, ma anche sul mondo attorno, che poi alla fine appunto diventano la stessa cosa, e quindi veramente è un modo per riflettere sul senso della propria vita, della propria esistenza e anche sul senso delle cose che accadono, e quindi in realtà il teatro è e rimane comunque un mezzo per chi lo fa, ma anche per chi ovviamente lo vive come spettatore. È una possibilità di fermarsi a pensare, a stare, è un po' come se fosse l'occasione che la vita stessa dovrebbe dare. Cioè, certo è difficile farlo nel quotidiano, potersi soffermare a sentire un odore o a osservare la bellezza di uno sguardo, poter scegliere di andare in una direzione anziché un'altra. È quello che l'arte e che il teatro ti permette di fare e ti ricorda di dover ricordare alle persone. Quindi ecco, forse un promemoria, ecco, di vivere.
Grazie di questo messaggio che ci hai lasciato, un percorso di vita. Grazie, guarda, io lo ripeto sempre, amo il teatro, sennò vabbè non saremmo qua a condurre un programma sul teatro, quindi sono contenta che tu ci abbia detto le tue emozioni, ecco. E il tuo percorso, dove hai studiato, fino ad arrivare, ecco, a quello che sei,
sì,
oggi.
Sì, ecco, questa è un'altra, diciamo, un'altra condizione, forse anche rispetto alla, ecco, è una riflessione che si può fare a questo punto sul teatro, che anche rispetto alla mia generazione. Io ho 37 anni e diciamo che la mia formazione è stata una formazione anomala. Già quando io avevo 20 anni, diciamo, si osservava alla scuola di teatro, alle accademie, alla formazione più classica, già con un certo pregiudizio, e quindi io sono entrato all'università, al DAMS di Roma in questo caso, e lì ho fatto un percorso di studi. Inizialmente ho studiato la storia del teatro. Nello studio della storia del teatro quasi immediatamente ha coinciso la volontà di formare una compagnia. È stato abbastanza anomalo perché io avevo 19 anni. Però per me era importante, più che formare una compagnia, ecco, creare una comunità intorno che si interrogasse e che si mettesse in una condizione di gioco e di profonda conoscenza. E quindi il tutto viene anche in quel caso da una necessità di vita. Ecco, io in quel momento probabilmente non ero. Volevo che in qualche modo intorno a un pensiero, intorno a un oggetto, si creasse una comunità che insieme potesse stare, riflettere, giocare, conoscersi molto molto profondamente. E quindi diciamo la spinta è stata quella. E poi è come se la stessa idea di creare una comunità e una compagnia è stata poi per me fonte di formazione, quindi la conoscenza delle persone, ecco, la cosa principale, cioè la possibilità di conoscere l'altro e di sforzarsi a lasciarsi conoscere, e quindi ad aprirsi e non avere paura. E da lì ovviamente incontri anche di formazioni importanti con maestri del teatro, devo dire con cui ho fatto dei piccoli pezzi di strada, però importanti, ma per citarne alcuni, un Marco Bagliani nel periodo universitario, successivamente l'incontro col Teatro dei Sassi di Matera e quindi con Massimo Lanzetta, esperienze anche direttamente con maestri come Barba in brevi periodi quando passò per Roma, lo stesso Dagno Manfredini in due giorni di laboratorio. Quindi in realtà io sono il frutto di un'accademia mobile, detta così, quindi di nessuna scuola in particolare, che mi hanno portato poi appunto ad essere quello che sono, e non è assolutamente non da trascurarsi gli incontri con gli attori che poi hanno formato e che mi hanno affiancato, collaboratori, attori, musicisti, scenografi. Gli incontri con queste persone sono state per me la formazione, e torniamo al discorso iniziale, cioè appunto la possibilità di conoscere l'altro. Poi ovviamente c'è la possibilità di conoscere degli artisti come te che insieme stanno cercando, che magari provengono da altre strade, è straordinariamente appagante e stimolante. Quindi questo, in questo momento per esempio un grande maestro è l'attore con cui sto lavorando, con cui sto condividendo un percorso ormai da un po' di anni, che è Valerio Malorni, con cui poi ho scritto lo spettacolo che si vedrà al Teatro di Monza, che è Il Tenace Soldatino di Piombo, e così dietro, insomma, potrei parlare a lungo perché di maestri e di formazione, cioè potrei raccontarti la vita, quello che dicevamo
però
prima,
ma
sarebbe troppo lungo.
Hai condiviso bene, ecco, senza nemmeno troppe domande ci hai illustrato bene quello che è stato il tuo percorso e gli incontri, perché poi lo dico sempre, lo diciamo sempre, il teatro è un gioco di squadra, è un banco di prova continuo, quindi poi un mescolarsi di esperienze, di persone, comunque degli incontri anche giusti, e da qui poi nascono anche tante belle cose. E tu hai citato poco fa lo spettacolo che appunto ti vedrà in scena con Valerio Malorni nel nostro teatro monzese, il Teatro Manzoni di Monza, quindi io ascolterei un po' di musica insieme a te, Fabrizio, e poi tornerei proprio a parlare di questo spettacolo da non perdere. A tra poco.
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You wouldn't play. Oh well, goodbye. Although I cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame.
Eccoci qui di nuovo in diretta insieme al nostro ospite Fabrizio Pallara, che con Valerio Malorni sarà al Teatro Manzoni di Monza esattamente questa domenica alle ore 16, lo ricordo, con lo spettacolo Il Tenace Soldatino di Piombo. Quindi Fabrizio,
ciao.
Quindi stavamo parlando dello spettacolo e tu ci stavi anche parlando di questa compagnia, no, che hai fondato, che è il Teatro delle Apparizioni. Quindi io ci tengo a parlarne anche perché proprio con questa compagnia che porterete in scena questo spettacolo nella nostra città di Monza. Sì. Parliamo un po' come nasce, ecco, di cosa si occupa in generale.
Allora, il Teatro delle Apparizioni appunto nasce nel 1999, quindi parecchio tempo fa, ed è una compagnia che prima, appunto, come un po' raccontato, si basava su un'idea, diciamo, realmente comunitaria della relazione del teatro. Poi nel corso del tempo la compagnia, diciamo, ha cambiato aspetto, ha cambiato staff e quindi attori che sono stati più vicini negli anni, altri sono andati via. Quindi il percorso è stato lungo, ma la compagnia è rimasta solida, solida principalmente nella sua poetica, e ha fatto un percorso che è stato un percorso molto lineare, passando da un'idea di teatro di ricerca che sceglieva di persone, appunto, a delle esperienze emotive molto, molto forti, passando all'inizio attraverso i sensi, nello specifico, quindi dei lavori molto molto prossemici, nel senso che a volte abbiamo fatto alcuni spettacoli con pochissimi spettatori, addirittura una volta un'impresa folle di erano 10 attori che hanno lavorato per uno spettatore alla volta per circa 6 ore, quindi riuscivano a fare 6 spettatori al giorno, quindi una impresa che è durata un mese a Roma, che è stata, diciamo, per noi veramente un'impresa epica. Questo perché volevamo avvicinarci allo spettatore, cioè permettere alla persona che vive il teatro una immersione totale, come realmente un viaggio, come il viaggio dell'eroe della fiaba in qualche modo. E parto da qui e arrivo con rapidità alla fine del nostro percorso, passando ovviamente per un lungo percorso che è difficile raccontare in poco tempo, ma l'idea in qualche modo di doverci avvicinare così tanto allo spettatore adulto, nel corso del tempo ci ha avvicinato invece allo spettatore bambino, perché nel corso della mia ricerca artistica ho identificato nel bambino il mio unico interlocutore fin dall'inizio del mio percorso artistico, perché quando immaginavo uno spettacolo immaginavo di parlare al bambino che in qualche modo risiede in ognuno di noi. Spiego, il bambino in quanto colui capace di stupirsi, capace di leggere ciò che si sta guardando con uno sguardo puro, capace di emozionarsi, capace di osservando e vivendo un'esperienza d'arte di cambiare idea. E quindi dopo un po' di tempo quegli enormi sforzi di ridurre per dire il numero delle persone, di aumentare il livello di relazione stando molto vicino allo spettatore, mi ha portato inevitabilmente a dire: ma forse se parlo direttamente a dei bambini serve meno sforzo, serve serve meno sforzo dal punto di vista della costruzione, del formalismo in qualche modo intorno all'atto teatrale. E adesso appunto da un po' di anni concepiamo degli spettacoli che sono definiti insomma in maniera molto più appropriata dalla Francia tout public, da noi appunto spettacoli per famiglie. Non è detto che gli spettacoli per famiglie non possa vederli una persona senza dei bambini, e questo diciamo è un po' il paradosso. Noi ci rivolgiamo a tutti a questo punto del nostro percorso, ma è molto importante che ci siano dei bambini in sala, perché anche l'adulto nel momento in cui vede uno spettacolo accanto a un bambino forse riesce di più a guardare attraverso quegli occhi un po' appannati del bambino che ha dentro, e avendolo a fianco, sentendo come ride, come guarda, come attonito si ferma a osservare, rapito da quello che sta accadendo, credendoci profondamente, allora forse anche chi è accanto, il nonno o il padre o la madre che lo stanno accompagnando, ma anche qualsiasi altra persona che avesse il coraggio di venire a teatro immaginando che quello spettacolo per famiglia è per tutti, avrebbe forse la capacità e la possibilità di vedere quello che sta accadendo e di stupirsi ancora. Ecco, un po' questo è il viaggio della compagnia, che ora vede vede tre persone principali al lavoro nel percorso diciamo poetico e artistico, ma tante persone con cui collaboriamo, che sono anche in giro per l'Italia. Le persone, diciamo, il nucleo operativo più stabile è quello dell'organizzatrice, che si occupa anche della formazione del pubblico e tutto un lavoro intorno ovviamente agli spettatori, sul teatro, che è Sara Ferrari, che è la nostra organizzatrice, io, Fabrizio Mallara, e Valerio Malorni, che è appunto la persona con cui per giunta appunto farò proprio lo spettacolo di cui stiamo parlando, verrà fatto da lui.
È un ritorno all'innocenza, Fabrizio, alla fine l'attore deve essere anche un po' bambino, no? Perché bisogna che scopra se stesso, si abbia quella capacità di relazionarsi e di stupirsi. Ecco perché non me lo voglio perdere questo spettacolo, e come dici tu sarà importante, ecco, vederlo anche attraverso gli occhi dei bambini. E per l'appunto tu sarai in scena questa domenica con Il tenace soldatino di piombo, che tra l'altro è stato premiato come il miglior spettacolo di figura, quindi importante, ci tengo a dirlo. Come sarà strutturato? Perché io so che ci saranno tanti giochi in scena e ci saranno queste video riprese, ecco perché è proprio chiamato film da palcoscenico. Spieghiamolo un po' ai nostri ascoltatori.
Sì, continuiamo a parlare, per esempio, intanto il discorso è sempre uno, si ha la sensazione di dover dire tante cose, ma poi si dice sempre la stessa cosa, anche in questo caso. E la tecnica che viene messa in campo è quella della ripresa in diretta di oggetti molto piccoli. Nel caso specifico dello spettacolo, Il tenace soldatino di piombo, appunto un film da palcoscenico come sottotitolo, vede una stanza di giochi in scena. C'è una stanza piena di giocattoli, giocattoli che provengono da tutto il mondo e provengono anche da tutte le epoche. Il più vecchio che abbiamo all'interno dello spettacolo risale al 1870, fino ad arrivare agli ultimi giocattoli, la stessa Barbie insomma negli anni 60 e salendo, quindi c'è anche un bel excursus, come dire, storico del giocattolo stesso. E questi giocattoli sono i veri protagonisti dello spettacolo, perché la storia racconta di come il soldatino di piombo, da una gamba sola, innamorandosi della ballerina, sceglie di fare un percorso e parte dallo scaffale in basso a sinistra della libreria, divisa da un tavolo, fino ad arrivare allo scaffale in alto a destra, dove risiede la ballerina all'interno di un castello di carte. E lui fa un lungo percorso, in questo percorso incontra vari giocattoli, e tutti i giocattoli che lui incontra in questo cammino fondamentalmente gli ricordano chi dovrebbe essere e quello che non dovrebbe fare, e quello che è giusto che lui faccia rispetto alla sua condizione. Ma lui è innamorato, ha un'emozione, e questa emozione lo sta guidando, lo guida in maniera folgorante, in maniera completamente irrazionale, non c'è nessun motivo, valido e comunque plausibile per cui lui ce la debba fare, e invece in questo percorso, pur avendo una gamba sola e pur dovendo attraversare una stanza che per un soldatino alto pochi centimetri è veramente una grandissima impresa, e lui appunto questo percorso lo fa, e noi raccontiamo questa storia come farebbe un bambino, come farebbe lo sguardo di un bambino, perché utilizziamo una telecamera che riprende ogni momento di questo viaggio e lo riporta e lo rimanda, lo riproietta su uno schermo dietro le nostre spalle, che è la finestra in cui inizia la nostra storia, appunto in una notte di pioggia. Questa finestra bagnata dalla pioggia diventa e si trasforma, queste gocce si trasformano in soldatini, e da lì inizia il nostro film, appunto. È un piano sequenza di 50 minuti, noi non stacchiamo mai la telecamera, ce la passiamo e appunto indaghiamo e seguiamo il soldatino nel suo viaggio, e mentre facciamo questo giochiamo come farebbe un bambino, con la pancia a terra, ravvicinato, attaccato, appiccicato ai suoi giocattoli. Per farli diventare grande basta stargli vicini e diventano i nostri protagonisti.
E sono sicura che ci regalerete 55 minuti, la durata dello spettacolo, e di uno spettacolo che farà bene al cuore non solo dei bambini ma anche degli adulti. Poi, spiegato come ce l'hai spiegato, ti devo dire che è palpabile l'emozione e la passione che ci metti dentro. Tra l'altro so anche che sul palcoscenico ci sarà anche un pezzo di voi, perché i giochi poi fanno anche parte delle vostre famiglie. Questa è una curiosità che ho avuto, questa rivelazione, me l'hanno detto, quindi sono molto contenta.
Vengono veramente dappertutto.
Ecco,
sì.
Quindi sono
anche dalle nostre figlie, ovviamente.
Ecco,
figlie,
quindi
fratelli nostri di quando eravamo piccoli, altri trovati in giro per il mondo.
Quindi frammenti di cuore. Ma l'ultima domanda, Fabrizio, poi purtroppo ci dobbiamo salutare, è un po' la domanda conclusiva, ecco, di aprire il sipario. Ce l'hai un rito? Cos'è che fai solitamente prima di incontrare il tuo pubblico, ecco, dietro le quinte?
Bella domanda. No, non c'è un rito in particolare. Devo dire che più si sta a contatto con il teatro, più si sente meno la necessità del rito, perché il vero rito è stare in scena e condividere quel momento con gli spettatori, quindi non c'è niente, come dire, la preparazione è la vita, non ce n'è uno, no.
Ecco, cioè di nuovo ecco, mi ripeto, ma sai cosa? Che rimango un po', sono rimasta un po' così, perché noi ad Aprite il Sipario dovete sapere che la puntata finisce con la frase teatrale di Aprite il Sipario. Ecco, penso che questa frase la riutilizzerò, perché è vero, non ce l'aveva mai detto nessuno, Fabrizio, che il rito è proprio esibirsi sul palcoscenico e stare a contatto col proprio pubblico. Grazie di questo messaggio, di queste belle emozioni, ecco, che ci hai regalato e hai condiviso insieme a noi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. È stato veramente un piacere immenso. Noi verremo, quindi ricordo a tutto il nostro pubblico che sarete in scena con Il Tenace Soldatino di Piombo questa domenica alle 16 al Teatro Manzoni di Monza. Grazie Fabrizio.
Ci vediamo lì allora.
Certo.
Buonanotte.
Ciao e grazie.
Buonanotte.
Ancora. Ciao. Ciao, grazie.
Ciao. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby.
Well, I often love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my lady? And I quit on my thumb. Well, you'll never somebody show him fun. Come on, baby, drive crazy. Balls of fire.
L'urlo di legno.
Ecco qua, siamo tornati con
Aprite il Sipario, abbiamo salutato i nostri tre ospiti, degli ospiti, ma stasera cosa mi succede? Lo zenzero. Comunque contentissima, perché quando riusciamo a parlare non solo degli eventi e degli spettacoli, ma proprio riusciamo a lanciare dei bei messaggi con i nostri ospiti che riguardano il teatro, che riguardano la loro vita personale, è tutta un'altra cosa. Ecco, Aprite il Sipario vi regala questa cosa in più. Tra l'altro, io velocemente volevo anche rendere partecipe del fatto che naturalmente io e Tore, come sapete che ci segue su Facebook, su Twitter, sa che noi andiamo a vedere vari spettacoli. Poi la vostra Ilenia tenta di scrivere delle recensioni
che trovate su Facebook
www.facebook.com/Aprite il Sipario, e anche su Twitter, sempre con Aprite il Sipario la pagina.
Cosa siamo andati a vedere?
Te lo ricordi, Tore, cosa siamo andati a vedere?
Sì, fra i tanti, gli ultimi?
Allora, gli ultimi sono lo spettacolo che ha visto protagonista in scena la nostra ospite della scorsa puntata, la grandiosa, ci tengo a dirlo, Silvana Fallisi, con La morte balla sui tacchi a Spillo di Martina Tilli per la regia di Corrado Accordino. Beh, vi dico solo che io la amo, quindi...
È di parte questa
recensione. Non è di parte, è veramente una persona straordinaria, oltre che un'attrice. Infatti io ho detto una frase, ci tengo a ripeterla: è una persona straordinaria in platea, un'attrice pazzesca, briosa, tutto ce l'ha sul palcoscenico.
Anche perché lo spettacolo era un monologo,
era solo lei. Vi dico solo che già l'entrata è tutto un dire, perché noi eravamo già ancora con le luci accese, che ci stavamo svestendo per metterci belli comodi in poltrona, e a un certo punto si sente questa in siciliano che inizia a parlare tutta vestita di nero.
Uno si aspetta, ma chi è questa qui che disturba lo spettacolo? È lo spettacolo.
Ecco, è lo spettacolo. Inizia proprio a interagire col pubblico, già in dialetto siciliano, siculo siciliano, come si dice, Tore?
Quello che
tutte
vuoi.
Tutte e due. Ah, ok, perfetto. Già, quindi inizia già a parlare con noi, poi sale sul palcoscenico ed è un teatro. Prima di entrare al teatro, prima di salire sul palco, è sul palco. Quindi c'è questo monologo che alla fine, anche se lei è la negativa, no? Perché è la protagonista, cioè è una negativa alla fine,
sì,
la nemica.
Si muove sui luoghi comuni, ecco. Verso la donna del nord che fa questo mentre noi facciamo questo e così via.
Sì, però la ami alla fine, perché la ami? Perché poi è simpaticissima. C'è questo momento della veglia che sicuramente vi ricordate, dove ci dovrebbe essere appunto questa defunta, e lei, una maestra proveniente dal nord, che lei considera una bocca di rosa, e quindi inizia proprio a parlare, a criticarla. Ed è un dialogo, stavo dicendo dialogare, perché se ben vi ricordate, scorsa volta, la nostra Silvana, questo lo voglio dire,
è un monologo mascherato,
perché l'altra volta, vi ricorderete, lei ha detto: Tore, vieni a vedere lo spettacolo, perché ci sarai anche tu. E dice: dai, cavolo, Tore, sì, sei qua vicino a me.
Alla fine questo Salvatore è il suo compagno di scena, ma non credo che possiamo svelare più di tanto, perché
la sorpresa
è molto bella da vedere.
Ecco, vi dico solo che Tore ci sarà.
Mi è piaciuta invece la scelta di come spegnere le luci all'inizio dello spettacolo.
Dici Tore.
Beh, lei entra dal pubblico,
sì?
Si finge un temporale, un lampo, e si spengono le luci.
Ecco.
E si entra direttamente sul palco.
Bellissimo, quindi scenografia anche, devo dire, molto accurata. La regia di Corrado Accordino non ci delude mai, e noi l'abbiamo avuto anche qui come ospite, quindi abbiamo già parlato di altri suoi spettacoli.
E il finale a sorpresa.
Il finale a sorpresa, vi voglio solo dire, veramente di cuore ve lo dico, merita di essere visto, perché vi divertite un sacco, riflettete, perché poi non è, è anche un modo, quello della veglia, per poi affrontare diverse problematiche, il signorone del paese del sud, un po' la mentalità, ma un po' in generale, non è solo la differenza tra nord e sud, non si riduce solo a questo. Quindi andate, perché Silvana ha un'energia che cattura tutti quanti, quindi io la abbraccio e la saluto ancora di cuore. Ma passiamo a un altro spettacolo che abbiamo visto, perché siamo andati a vedere un altro spettacolo, un'altra commedia, una commedia brillante di cui abbiamo già parlato con uno dei protagonisti, Gianluca Ramazzotti, che era protagonista insieme ad Antonio Cornacchione, poi c'era Milena Miconi, Antonio Conte, Alessandro Sampaoli e Bianca Maria Leli. La commedia di cui sto parlando è Ieri è un altro giorno. Siamo andati a vedere anche questa al nostro Teatro Manzoni di Monza e devo dire mi è piaciuta molto, anche se è stata una commedia che per la prima volta mi ha fatto vedere un espediente in scena che io non avevo mai visto, ho visto solo nei film.
Ah, ma tu qui ti butti sul tecnico?
No, non è che butto sul tecnico, è stato bellissimo perché è una commedia brillante, frizzante, loro sono stati proprio protagonisti sulla scena, non solo i protagonisti, sì, le due figure.
Una classica
principali.
Commedia brillante, la francese interpretata da Gag.
Sì.
Che a tratti, posso dirlo, erano un po' troppo lunghe, però.
Sì, a tratti.
Magari spezzavano un po' il ritmo, però alla fine risulta godibile.
Sì, 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 perché comunque c'è da dire che sono stati bravi tutti quanti, tutti i componenti del cast. È vero che è un testo francese, è stato riadattato al gusto italiano, quindi magari è diverso rispetto alle tipiche commedie brillanti che siamo abituati a vedere. Quindi l'ho visto anche un po' in maniera tecnica, però, cioè io dal di fuori, però mi è piaciuto molto, anche perché Gianluca Ramazzotti e Antonio Cornacchione, devo dire, un'interpretazione, tempi comici e comunque anche movimento, gesti ottimi. E c'era questo espediente della giornata che si ripete, che basta un gesto di Cornacchione e si ripete, quindi a volte vedevi magari una stessa scena ripetuta, no? E questo motivo, che poteva essere motivo di disattenzione, di noia, in realtà poi è stato portato benissimo, è stato anche molto complesso, devo dire.
Alla fine le gag e la commedia si basano proprio sul fatto di poter riuscire a tornare indietro nel tempo, perché sono non vorrei svelare troppo con questo.
Non voglio svelare troppo, però vi dico che c'è questo espediente particolare che non andrete a vedere, che non vedrete comunemente negli spettacoli, quindi merita anche per questo. Quindi andate, Ieri è un altro giorno, quindi ci aveva spiegato anche il perché Ieri non domani, ma per risentire tutto dovete andare sul sito di www.mvradio.it e riascoltare il podcast della decima puntata. Ma balliamo un po', nuotiamo nella musica e poi ancora con gli eventi palcoscenici di Milano e di Monza.
Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney, she said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man.
Ed eccoci qui per fare la nostra carrellata, il nostro sguardo sui palcoscenici di Monza e Milano. Quindi iniziamo dalla nostra ospite Marianella Bargilli, che ci ha regalato questo contributo e che sarà in scena, vi ricordo è già in scena e lo sarà fino al 31 di gennaio al Teatro Manzoni di Milano con lo spettacolo dal titolo L'uomo, la bestia e la virtù, con Geppi Glei Jeses, Marco Messeri e lei, la nostra Marianella Bargilli. Ma andiamo avanti, ricordiamo questo spettacolo tutto dedicato alle famiglie, non solo ai bambini, ma è importante che i bambini vadano a teatro, ma anche per gli adulti, perché sarà una grande scoperta per tutti noi, con un film da palcoscenico dal titolo Il tenace soldatino di piombo, esattamente al nostro Teatro Manzoni di Monza, che vedrà in scena protagonista il nostro ospite Fabrizio Pallara con Valerio Malorni. Ma passiamo avanti al nostro Teatro Binario 7. Questa sera non ne abbiamo ancora parlato, ma ci sarà, c'è un'operetta che va in scena dal titolo L'amore sciocco nell'operetta, da sabato 23 gennaio a domenica 24 gennaio, quindi sabato e domenica andate a vedere bene sul sito gli orari, poi comunque io vi dico tutto sulle nostre pagine. Ci sarà questa coppia brillante dell'operetta, il comico e la soubrette, con Elena D'Angelo che è una soprano soubrette, Umberto Scida il comico e Andrea Albertini che è al piano, quindi mi raccomando, poi sarete ben informati. Passiamo a Milano ancora, al nostro campo teatrale, ne avevamo già parlato. Sabato 23 gennaio alle ore 21 ci sarà il fantastico tour Opening Act Nolan più Ilaria Pastore, che daranno vita sul palcoscenico al nuovo disco di inediti, quindi andate, il biglietto costa solo 5 euro, quindi mi raccomando, poi sul sito di campo teatrale c'è scritto tutto, io vi terrò aggiornati. Sempre a campo, dal 26 al 31 gennaio ci sarà Peter Pan Guarda sotto le gonne, quindi la trilogia sulla transessualità, primo capitolo di Livia Ferracchiati, quindi un testo importante, andiamo a vedere anche questo sempre a campo teatrale, poi naturalmente vi aggiorno sulle nostre pagine. Tra poco il momento saluti, ci andiamo a ascoltare prima un po' di musica. Tore, che dici?
No, facciamo così, poiché abbiamo pochissimo tempo, salutiamo
dobbiamo
adesso,
salutare,
il tempo stringe,
tempo stringe, quindi purtroppo ahimè ci dobbiamo salutare. Allora colgo l'occasione per salutare i nostri ospiti, sì, perché con noi questa sera abbiamo avuto il nostro Antonello Arabia, che ci ha fatto morire dalle risate, anche su di lui mi raccomando non mancano gli eventi, ve li ricorderò ben presto quando ci sarà il calendario bello esatto, io ve lo scriverò sulle nostre pagine. Salutiamo la bellissima Marianella Bargilli, nostro Fabrizio Pallara, un saluto dal cuore al maestro del cinema Ettore Scola, non l'abbiamo ricordato ma ci tengo a ricordarlo ora a nome di tutti, e ascolto e saluto a te, continuerò ad ascoltarti dopo la diretta, saluto a te Tore e saluto tutti i nostri ascoltatori che sono sempre nel mio cuore, quindi io penso sempre,
io saluto come al solito te, tutti gli ospiti e tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci per tutte le 2 ore.
Ecco, ma adesso la buonanotte, vi aprite il sipario con la nostra frase teatrale. Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C'è un silenzio profondo ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso ed entri in un altro mondo. David Lynch.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum chibum, do 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 do, chibum chibum boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip chip. Do 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 chip chip. Do 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 do. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom.